Ecco carissimi, siamo qui in questo tempo ordinario, siamo passati dal tempo straordinario, nella liturgia ci sono due tempi forti nell'anno liturgico. I tempi forti sono quelli di Pasqua, Natale, e poi si entra nel tempo ordinario, che comunque non è per niente ordinario, è sempre un tempo al seguito del Signore. Allora, il Vangelo di oggi, secondo Marco, ci dice: in quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? Vedete, qui è Gesù che fa la domanda, anche lui faceva domande. È come un granello di senape che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Parola di Dio, ma vorrei anche accennarvi alla prima lettura, sempre ambientata in campagna, del libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: un ramoscello prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, imponente, lo pianterò sul monte alto di Israele, metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi rami si poserà. Sapranno tutti gli alberi, sentite qua, sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso, faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io il Signore ho parlato e lo farò. Oh! Allora sapete cosa mi ha fatto venire in mente questa cosa? Che il Signore parla agli alberi? Mi sono messa anch'io a parlare agli alberi. Dunque, per quanto riguarda il capitolo del Vangelo, è il capitolo quarto di Marco, che è proprio il capitolo delle parabole agricole. Il capitolo quarto di Marco inizia proprio con la famosa parabola del seminatore che getta il seme un po' dappertutto, sulla strada, sulle spine, sul terreno buono, eccetera. E qui abbiamo questa parabola dei semi gettati e del seme più piccolo che è il granello di senape, e anche questa prima lettura è ambientata in campagna, e quindi i personaggi principali di questa domenica, sapete chi sono? Sono ramoscelli, alberi e granelli, perché nella prima lettura che vi ho appena letto, il Signore non ammaestra solo gli umani, ma soprattutto gli alberi. Un ramoscello prenderò dalla cima del cedro e lo pianterò sopra un monte alto, così tutti gli alberi della foresta sapranno che io sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo quello basso. Io sono il Signore, ho parlato e quello che ho detto lo farò. Avete sentito? Quindi mi è venuto spontaneo di rivolgere questo augurio agli alberi. Ma rallegratevi voi tutti, alberi della foresta, perché saprete cose che a noi umani non è dato sapere. Ed esultate, arbusti e cespugli, perché il Signore vi innalzerà, perché Lui quello che dice lo fa. Io, il Signore, ho parlato e lo farò. Solo, ho continuato a parlare agli alberi, non tentate di innalzarvi da soli, insegnateci, e qui ci possono fare da maestri, insegnateci a non volerci innalzare da soli, se non rischiamo di seccare oltre che di crollare. Signore, vi ha detto a voi, sono il Signore che umilio l'albero alto e innalzo quello basso. Guai se uno vuol diventare alto per conto proprio, innalzarsi da solo. Quindi, cari alberi, insegnateci a rimanere con le radici raso terra, proprio come voi, e sperimenteremo la forza di Dio, perché solo essendo umili che sperimentiamo la forza di un altro. Finché noi contiamo sulle nostre forze, non ricorriamo alla forza di un altro e non ne facciamo l'esperienza, non la sperimentiamo. Quindi abbiamo questo scenario, sia nella prima lettura sia nel Vangelo. Il Vangelo poi ci parla anche del più piccolo seme che esista, quello di senape, che una volta gettato in terra germoglia e cresce, ma come questo accade non lo sa neppure lui. Di punto in bianco si ritrova fuori dalla terra senza sapere chi mai l'abbia spinto fuori. Ecco come lavora la grazia e come avanza il regno di Dio, invisibilmente e silenziosamente. Quindi la lezione che ci viene da queste letture, mi sembra che sia questa, no? Credere ciecamente nella forza di un altro, in questo caso del seme, perché l'agricoltore si limita a seminare e poi la più gran parte del tempo la passa, sapete a far cosa? A sperare che il seme lavori per conto suo e faccia spuntare la pianticella e questa cresca sempre per conto suo. Non serve, anzi sarebbe sommamente dannoso andare a tirarla per le foglioline per farla crescere. Quindi tra la semina e il raccolto, cioè la maggior parte del tempo, l'agricoltore non fa quasi più niente, sì, se non può vangare, zappettare, però non può dare una vitalità al seme, se non ce l'ha per conto suo non viene fuori niente. Quindi la maggior parte del tempo cosa deve fare? Deve sperare in un altro, credere nella vitalità del seme che automaticamente lavorerà nella terra. E perché infatti il Vangelo dice doma o vegli, il seme fa benissimo a meno di lui. Ecco, lo diceva uno, un esegeta, diceva credere, voce del verbo aspettare. Ecco i tempi di maturazione del seme, nessuno li può anticipare, deve passare quel determinato tempo perché la pianticella spunti e cresca e produca frutti. Quindi potremmo suddividere questo Vangelo in tre momenti, sentivo una bella esegesi che parlava in questi termini. Prima è la semina. La prima è la semina. Quindi Gesù getta il seme e come vedevamo, cioè non ce l'abbiamo quest'anno, ma nel primo capitolo, all'inizio del capitolo 4 di Marco, il seminatore getta il seme a spaglio dappertutto. Cosa vuol dire questo? Non misura la zona, la zolla, il posto, lo getta dappertutto, anche tra le spine, anche sulla terra. Vuol dire che questo seme deve essere destinato a tutti. E ci possiamo fare una domanda, ma produrrà frutto questo seme? Gesù lo crede, se no non seminerebbe, non lo getterebbe neanche se non ha fiducia. Qui c'è proprio detto getta il seme, quindi è un po' diverso da seminare, seminare è una zona predisposta, ma lui lo getta proprio a spaglio così dappertutto. E ha fiducia nel seme, quindi dopo che questo seme è lanciato cosa succede? Non si vede più niente. E uno pensa che non sia successo niente, che va a sapere, sta semente può anche essere persa. Allora, applichiamolo un po' alla nostra vita, perché qui, in queste parabole, il Signore parla del seme vegetale, no? Ma qual è, spiritualmente, qual è il seme che il Signore getta e che poi deve maturare, deve portare frutto? Avete un'idea di quale sia? È la sua parola, bisogna gettare la sua parola. Guardate che nell'evangelizzazione a volte si rischia di confondere seme con altre cose. Ecco, per esempio, in questi tempi duri in cui è difficile acciuffare i ragazzi, i giovani che vengono in chiesa, che vengono ad ascoltare la parola di Dio, allora si cercano vie alternative, che so, si fanno spettacoli, si propongono cose, diciamo così, più allettanti per i sensi. Ora, il seme ha una sua vitalità e la vitalità, in questo caso il seme è la parola di Dio. Se non buttiamo la parola di Dio, tutto il resto non è seme, non ha una sua vitalità intrinseca, quindi tutto il resto deve affiancare la parola ma non sostituirla. Bisogna lanciare la parola, tutti noi facciamo questa esperienza, andiamo a messa, usciamo da messa, quindi è stato buttato il seme, abbiamo sentito il Vangelo, abbiamo sentito la predica, se facessimo un sondaggio all'uscita di chiesa, ci mettiamo sul sagrato della chiesa, facciamo un sondaggio di quanti si ricordano qualcosa, la maggior parte non si ricorderà non solo quello che il prete ha detto, ma neanche il Vangelo. Il seme è stato gettato e poi non si vede più niente. Non bisogna assolutamente aspettarsi risultati immediati, il seme scompare, sembra che sia scomparso anche dalla memoria, ma si è annidato in qualche parte, da qualche parte è andato e uscirà chissà quando, nel momento più impensato. Quindi prima conseguenza è che il seme lo dobbiamo gettare, senza pensare al raccolto, senza pensare a cosa farà, cosa non farà, e che quando il contadino getta il seme non vede più niente, sparisce, poi per mesi e mesi, prima di vedere la pianticella, la fogliolina, deve aspettare, deve rispettare i tempi di maturazione del seme. Ecco, applichiamolo noi, oppure possiamo prendere un altro esempio, no? Prima vi ho detto chi esce dalla messa, possiamo prendere i bambini dopo catechismo, i catechisti, dopo non vedono l'ora di andare a giocare a pallone o adesso PlayStation, tutti questi aggeggi tecnologici, no? E uno dice, ma che fine ha fatto quello che ho detto? Che fine ha fatto? Non lo sappiamo noi che fine ha fatto, ma da qualche parte è atterrato, e attecchirà nel momento, quindi prima dobbiamo avere fiducia nel seme, e guardate che la maturazione del seme è lenta, quindi bisogna avere fede in quella forza intrinseca che c'è nel seme, non agitarsi per vedere risultati. Dorma o vegli, il seme lavora da solo, e i risultati li vedremo quando ha finito la maturazione, quando comincia a spuntare la fogliolina. Ci sarebbero due cose da tenere conto, quindi il primo punto di questi Vangeli è la semina, il secondo è la crescita, Allora la crescita è molto lenta, bisogna avere fede proprio in quella forza intrinseca del seme, che comunque, passato quel tempo, spunterà la fogliolina, spunterà, lo dice proprio il Vangelo, prima lo stelo, poi la spiga e poi i chicchi nella spiga, Quindi E vedete come Gesù era un attento osservatore, è lui che ci dice tutti questi particolari, e prima spunta lo stelo, poi la spina, poi il chicchi nella spiga. Quindi, non bisogna scoraggiarsi anzitempo, ma perché poi oltretutto siamo della società del tutto subito, metti la moneta nella macchinetta e ti viene subito il risultato, siamo nella società che non si vuole perdere tempo per aspettare, nessuno vuole più aspettare, e invece non bisogna cedere, prima questo scoraggio, secondo non bisogna cedere alla mancanza di fiducia nel seme gettato, cioè la parola di Dio sembra un seme troppo debole rispetto, che so, agli altri proposti altisonanti che si fa nel mondo, in qualsiasi ambiente, mondo della politica, mondo della moda, mondo di qualsiasi ambiente. Ecco, non bisogna assolutamente sostituire queste tecniche con la semina. Bisogna seminare la parola di Dio. E adesso vi racconto un'esperienza. Il Signore mi dà subito l'applicazione immediata. Io ieri pensavo a preparare questa trasmissione, cioè avevo un po' riflettuto su questo, ero fuori, e passa un tecnico agrario per venire a controllare l'andamento dei meli. Io sono qui in mezzo ai meli, io ci ho detto che sono nel giardino dell'Eden, ma il Signore non mi ha ancora detto di quale pianta non devo mangiare, per adesso posso mangiare di tutte, cioè me lo dirà il padrone di quale pianta non devo mangiare, cioè nessuna. No, allora abbiamo parlato un po' con questo tecnico agrario, e allora a me è venuto in mente di seminare, gli ho dato uno dei miei libri di commento al Vangelo, no? E poi mi sono detta, ma figurati, sto qua, ha tutt'altro per la testa, ma lo butterà lì e non gli darà neanche un'occhiata. E poi il Signore mi ha corretta, mi ha detto, questa è la fiducia che hai nel seme. D'accordo, non ho avuto abbastanza fiducia, sì, lì c'è il seme, c'è la parola di Dio, d'accordo. Ma per quanto riguarda l'uomo, non è come la semina vegetale, del seme vegetale. Il seme vegetale lo butti nella terra e poi lavora. Il seme spirituale lo butti nella terra, io ieri l'ho buttato nel tecnico agrario. Cosa ci vuole? Un'altra condizione, non basta buttarlo nella terra, ci vuole la libertà dell'altro che lo accolga. Quindi sapete cosa dovete fare tutti che siete impegnati nel campo della semina giovane, della parola di Dio? L'ho capito proprio adesso, che da una parte bisogna gettarlo il seme, senza timore che vada perduto, come ho pensato io, ho detto ma che uno non si interessi eccetera, perché se no non lo butteremo mai, ma non dobbiamo fermarci lì, dall'altra dobbiamo affidare al Signore il terreno in cui abbiamo seminato, cioè i cuori. Signore, attira i cuori al seme della tua parola, perché non è come nel terreno, il terreno produce infallibilmente. Ma il terreno dell'anima è un terreno in cui esiste la libertà, quindi noi dobbiamo affidare quelli dove seminiamo la sua parola affinché il Signore li attiri lui alla sua parola. E così poi anche lì abbiamo il primo, cominciamo con la semina, no? Poi ci sarà la seconda fase, che è la crescita. Una volta che questo liberamente si interessa, accoglie questo seme, poi vuole sempre di più approfondire, vuole sempre di più, e ecco qui la crescita, fino a che produrrà frutti. E il terzo punto di queste parabole, la terza fase, è la mietitura. Quando tutto è compiuto, si falcia. Ecco, qui siamo in una società dell'immediato, si vorrebbe passare subito dalla semina alla mietitura, al raccolto, ma invece Il seme è lento perché deve far conto con la libertà umana. Il seme divino è seminato, sì, ma magari invece di germogliare quando noi vorremmo, germoglia quando noi non lo vedremo più, germoglia dopo 20 o 30 anni. Ma germoglia veramente, guardate che quello, voi genitori, educatori, quello che seminate nei vostri ragazzi, ci sarà un momento magari in cui vi sembra che tutto sparisce, ma nel momento più impensato salta fuori. Io parlo spesso di un padre francese che un maestro spirituale fantastico, un domenicano, padre Molinio, oltretutto ieri era l'anniversario della sua morte, il 15 giugno è morto, diceva che, quindi all'età dell'adolescenza ha mandato tutto quel paese, ha ricevuto una formazione solida, una formazione cristiana solida, eccetera, ma da tutto quel paese, poi a 25 anni ha avuto una conversione e gli è ritornato tutto quello che gli avevano insegnato. Tutto il seme seminato era presente. Se non avessero seminato non poteva ritornare niente perché non era stato seminato niente. Quindi bisogna veramente avere questa fiducia nel seme da una parte e questo affidare la persona dove seminiamo, affidarla al Signore affinché, come dire, stimoli la sua libertà, l'attiri alla sua parola. Siamo in tempi duri, perché prima c'erano meno alternative alla parola di Dio, adesso c'è un sacco di altra roba, possono riempirsi la testa di un sacco di altre cose, e quindi il Signore deve aprirsi un varco a fatica, credo, in tutta questa marea di proposte. Quindi credere nel seme e non dare scadenze al seme, perché non andiamo a insegnare al seme ciò che deve fare, lo so benissimo, ma non diamo neanche scadenze a Dio, Credere, ritorno a dire quello che dicevo con l'esegeta, voce del verbo aspettare. Nella vita spirituale non assistiamo a colpi di scena, ma a una gradualità. Dobbiamo chiedere con insistenza, venga il tuo regno, venga la tua presenza dove ho seminato, fatti presente, fa tutto lui. Il Salmo dice, se il Signore non costruisce la casa, invano mi faticano i costruttori. Quindi ci vuole proprio questa attesa fiduciosa, che siamo in tempi in cui manca, si vuole tutto subito, non si ha più voglia di aspettare, si vuole vedere la mietitura subito dopo la semina, ma tutti facciamo l'esperienza, anche nel campo della grazia, nel campo della nostra vita spirituale, anche noi quante volte dobbiamo solo credere e sperare nell'azione di un altro. Qui abbiamo visto che l'agricoltore semina e poi crede e spera nell'azione di un altro, cioè del seme. Noi nella nostra vita spirituale quante volte dobbiamo credere e sperare nell'azione di un altro, cioè del Signore, e attendere per vedere magari dopo anni e anni i frutti della semina. Dobbiamo aspettare anche noi che la vitalità del seme abbia i suoi tempi per maturare, ma dobbiamo pregare per il terreno dove abbiamo seminato, perché è un terreno libero che non spontaneamente fa spuntare la pianticella, la può anche soffocare la pianticella. L'altra parabola di questo Vangelo è quella del granello di senape, il più piccolo di tutti i semi, che, pensate, è minuscolo veramente, sparisce nel palmo della mano. Ma una volta sviluppato può produrre un albero alto anche 3-4 metri, che poi diventa il condominio degli uccelli del cielo che vanno a farci il nido, pensate, mentre sono qui davanti alla finestra e avevo un uccellino che si è posato sulle inferriate, stava lì, ho detto ma guarda un po', ma guarda un po', questo è l'albero dove l'uccello va a posarsi. E anche questo esempio del granello di senape, il più piccolo di tutti, vuole dirci che nelle vie del Signore siamo un po' come delle piramidi rovesciate. Si comincia dal più piccolo di tutti i semi e poi bisogna continuare a crescere. Crescere in che modo? Crescere in piccolezza. Ve l'ho già detto altre volte, dobbiamo aspirare non a diventare grandi, ma a diventare piccoli. Quando saremo piccoli, l'ho intitolato il commento di questa settimana. Ah, quando saremo piccoli. Non è un optional, è assolutamente indispensabile diventarlo, perché nel Vangelo Gesù dice che per entrare nel regno la porta è stretta, quindi se siamo troppo grandi non passiamo dalla porta, dimagrire bisogna, dobbiamo assolutamente dimagrire, far dimagrire il nostro io per fare sempre più spazio a Dio. Ecco, allora viviamo già un po' un paradiso sulla terra, perché se c'è Dio che vive in noi, oh, allora è già un po' il cielo sulla terra, se no è un po' più un inferno che un cielo, se c'è l'io dittatore che ci rende schiavi comunque l'io dittatore. Allora, per ridimensionare un po' questo io obeso, a me sembra che, cioè ripetendo su di me, siamo un po' troppo passivi, dobbiamo proporci delle cose, no? Per esempio adesso abbiamo, che so, il GPS, il navigatore satellitare, se andiamo da qualche parte lo programmiamo prima, no? Se noi viviamo così alla giornata, quel che viene viene, rischiamo veramente di essere in balia dei nostri istinti, delle nostre passioni, delle nostre antipatie, eccetera. Invece se programmo, l'altro giorno mi è venuto come una sigla che ve la do, ho detto, se programmo al mattino quando mi sveglio, programmo la mia giornata e il programma di questa giornata è una sigla che si chiama GUSB, G-U-S-B. Al mattino mi sveglio e programmo in questo senso, dico, oggi voglio essere generosa, umile, sincera e buona. Sapete che durante la giornata rimane questo programma, sotto sotto rimane questo programma, ti viene, che so, da scattare davanti a uno che ti ha provocato, ti viene in mente la B dell'ultima, della sigla e dici no, non scatto. Se invece non hai programmato niente, scatti, non hai il controllo di te stesso, e quindi diamo un orientamento alla nostra vita, perché questo farà sì che siamo padroni, padroneggiamo molto di più le situazioni, se no ci sfuggono e non le padroneggiamo per niente. Adesso voglio concludere leggendovi una preghiera bellissima, bellissima, e vi lascio spremervi le meningi per vedere se avete un'idea di chi l'abbia scritta, poi ve lo dico dopo. O Spirito, o grande Spirito, la cui voce sento nei venti e il cui respiro dà vita a tutto il mondo, ascoltami, vengo davanti a te, sono uno dei tanti tuoi figli, sono piccolo e debole, ho bisogno della tua forza e della tua saggezza. Lasciami camminare tra le cose belle e fa che i miei occhi ammirino il tramonto rosso e oro. Fa che le mie mani rispettino ciò che tu hai creato e le mie orecchie siano acute nell'udire la tua voce. Fammi saggio, così che io conosca le cose che tu hai insegnato al mio popolo, le lezioni che hai nascosto in ogni foglia, in ogni seme, in ogni albero. Cerco forza, non per essere superiore ai miei fratelli, ma per essere abile a combattere il più grande nemico, me stesso. Fa che io sia sempre pronto a venire a te, con le mani pulite e con gli occhi dritti, così che quando la vita svanisce come la luce al tramonto, il mio spirito possa venire a te senza vergogna. Bellissima, sapete chi l'ha scritta? L'ha scritta un capo Sioux, Yellow Lark. Oh, fantastica questa preghiera. E quindi vi do l'avviso mio spirituale in tema col capo Sioux. L'ho intitolata così: chi bisogna conquistare? L'uomo si crede in gamba quando conquista un altro, ma l'impresa più ardua è conquistare se stesso, come diceva il capo Sioux, cerco forza non per essere superiore ai miei fratelli, ma per essere abile a combattere il mio più grande nemico, me stesso. Oh, che diventiamo tutti dei capi Sioux, questa saggezza qui ne abbiamo bisogno. Ad oltranza. Ecco carissimi, allora io ho concluso. Ciao a tutti da Vilma.